la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 4 minuti, lunedì 27 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e da tutta la redazione, la nostra newsline di inizio settimana, una partenza sempre all'insegna delle previsioni meteo. Ricordiamo una allerta per rischio idrogeologico per i corsi minori valida fino alla mezzanotte di oggi, ma per i particolari diamo la linea a Valerio Capecchi dall'AMA, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Sì, è un'allerta soprattutto sulle zone di nord-ovest, cioè tra le province di Massa e Lucca, dove nel corso della giornata sono previste precipitazioni generalmente di debole intensità, ma persistenti per tutto il corso della giornata. Sul resto della regione invece prevalenza di cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso, timide schiarite solamente sulle zone più meridionali della regione. E i venti sono dai quadranti meridionali da sud fino a moderati lungo la costa, un mare molto mosso, le temperature nei valori massimi quest'oggi senza variazioni di rilievo dovrebbero raggiungere 14, 15, anche localmente 16 gradi. Le precipitazioni sul nord-ovest sono previste in intensificazione e trasferimento al resto della regione nel corso della sera e in nottata, quando potranno interessare anche buona parte delle zone dell'interno, anche nel piano di Firenze Prato Pistoia, assumendo in alcuni casi il carattere di ovescio o temporale.
Quale sarà la tendenza generale a conclusione di questo gennaio?
A conclusione del gennaio, dunque per il resto della settimana, sostanzialmente domani in generale schiarite a partire dal pomeriggio, i venti forti di Brescia porteranno, come detto, ampie schiarite. Mercoledì una giornata con cielo a tratti nuvolosa, direi irregolarmente nuvolosa, possibile qualche locale precipitazione, ma non è previsto il transito, nessuna perturbazione. Anche giovedì una prevalenza di cielo sereno e poco nuvoloso.
Questo per avere un po' un quadro complessivo, un'idea insomma della settimana che ci apprestiamo ad vivere. Grazie all'AMA, grazie a Valerio Capecchi. Adesso una breve pausa e torniamo in newsline.
Cos'è stato?
Amore, la pila di vestiti.
Ah, ma sembrava...
È frullata sui libri.
E quello? Era il mio computer?
In Ikea, con poco, riordini la tua camera e ti godi sonni tranquilli. Ti aspettiamo.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
Il cuore rallenta e la testa cammina.
Una nuova stagione ricchissima di musica per Music Pool. La vocalist e tastierista Miriam Fornari, con Evita Polidoro alla batteria e Gio Remer al basso, presenta il primo progetto a suo nome domenica 26 gennaio alle 18.30 all'Ex Fila. È di Riccardo Tesi, il primo concerto al Brillante, nuovo Teatro Lippi, martedì 28 alle 21.30. Insieme a Giua presenta Retablos, un viaggio per mondi lontani, impreziosito dall'organetto di Riccardo Tesi e dalla voce di Giua. Programma, info e prevendite su eventimusicpool.it.
I segreti che fanno paura.
Contro Radio.
Alle 8 e 8 minuti le principali notizie di oggi e che trovate anche sull'home page del nostro portale controradio.it. La notte di violenza, i due accoltellamenti avvenuti a Prato, l'apertura della Nazione, pratese, uno è vittima di rapina, l'altro di un regolamento di conti, notizia che ritroviamo di spalla anche sulla Repubblica, doppio agguato, due accoltellati a Prato, in corso naturalmente le indagini, e di taglio basso sul Corriere che apre come ogni lunedì sulla Fiorentina, ma poi va sulla cronaca. Prato, notte di violenza, due accoltellati. Allora facciamoci dire gli aggiornamenti in diretta e particolari di questa vicenda che ha caratterizzato il sabato notte nella città di Prato. Linea al nostro corrispondente, buongiorno a Giorgio Bernardini.
Buongiorno, non si sa bene ancora se i due accoltellati cinesi abbiano delle vicende che siano collegate fra di loro. La procura lo ipotizza un regolamento di conti. Nel secondo caso non si sa se è legato al primo, ma che cosa è successo? Che in prima istanza è intervenuta una ambulanza sabato notte alle 4 in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. Poi dopodiché alle 7 del mattino un altro uomo cinese è stato scaricato da dei connazionali che poi sono fuggiti davanti all'ospedale. Curiosamente le ferite sono proprio negli stessi punti, ai polmoni e al torace, ferite d'arma da taglio. Quindi si è cominciato ad ipotizzare una cosa inquietante, ovvero che nel primo caso ci sia stata una rapina aggravata. Questa è l'ipotesi per cui procede la procura di Prato, col fascicolo aperto, e nel secondo caso ci sia stato un regolamento dei conti. Se fosse stato legato al primo, ci sarebbe stata una giustizia fatta da soli, una giustizia sommaria, insomma, che è ancora più preoccupante come fenomeno. Invece la notte di violenza è proseguita nel secondo caso con un altro episodio, questa volta sicuramente staccato dai primi due, che riguarda una rissa avvenuta in una discoteca in via Traversa Pistoiese, che è sostanzialmente a ovest di Prato. Due gruppi di ragazzi ventenni, i primi nordafricani, i secondi italiani, si sono affrontati prima dentro una discoteca, poi fuori, e ci sono state appunto ovviamente queste colluttazioni che hanno portato quattro ragazzi al pronto soccorso, ma grazie al cielo non con ferite gravi, ma tutte lievi.
Casi di cronaca, appunto, vedremo poi come, se correlate, soprattutto dicevamo rispetto ai due casi che riguardano le vittime cinesi, casi di violenza, una violenza che è stata particolarmente sottolineata dal procuratore Tescaroli in apertura di anno giudiziario come densità di casi sul territorio pratese.
Certamente, perché quello che è successo a Tescaroli è quello che è successo ai suoi predecessori, arrivando a ricoprire qua il ruolo di principale responsabilità rispetto alle investigazioni, si è reso conto e vuole far rendere conto anche al resto della regione, del paese, che questo è un territorio particolare, non solo come densità appunto di eventi e densità di popolazione, ma anche come densità di fenomeni criminali, a cui secondo lui, secondo le sue parole appunto, non corrisponderebbe invece una forza investigativa anche numericamente adeguata rispetto al territorio. Insomma, l'attenzione su Prato anche da parte della procuratura, ecco.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
E proseguiamo con le notizie dai giornali locali di oggi. L'apertura della Nazione di Firenze invece dedicata agli affitti troppo cari. Il nero aumenta, il titolo, l'allarme del Sunia, il canone di locazione eroderebbe il 45% del reddito familiare, calano i contratti regolari. Appello per i patti territoriali dal segretario Seggiani. Caduta libera delle registrazioni, sono 1.200 in meno. Un ulteriore tassello nella riflessione che approfondiremo nei nostri prossimi spazi informativi e che portiamo avanti, lo ricordiamo, nella rubrica del mercoledì mattina delle 8:50 Viola cerca casa, con altre interviste, altre testimonianze questo mercoledì, e anche altre città oltre Firenze, per comparare la situazione dell'abitare. Fotonotizia sempre dalla Nazione. Il mistero senza fine, a cosa si fa riferimento? Dalla foto lo si intuisce, nel senso che vediamo davvero il blocco di cemento che si è letteralmente sbriciolato in via Mariti, la strage ha quasi un anno, tre ipotesi: cedimento, difetto di progettazione e montaggio. La relazione sul disastro che causò 5 morti inviata alla Procura Generale. Mentre la Repubblica oggi, oltre alla Fiorentina che fatica, battuta la Lazio 2-1 in arrivo Pablo Marì, si occupa di sanità con la chirurgia toscana in recupero, ma non per gli interventi cardiaci. Secondo i dati Agenas, in 9 casi su 10 le operazioni a malati di cancro verrebbero eseguite nel giro di un mese, nel 2019 erano il 72%, peggio invece angioplastica e coronografia. Poi c'è un richiamo sulla politica verso le elezioni, il PD nazionale commissiona un sondaggio sulle regionali, ma anche di questo parleremo tra poco in Buttiamola in Politica. 8:16, buttiamola in politica. Un buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, per questo 27 gennaio, Tommaso, ormai siamo a una settimana dall'insediamento del Trump 2, dunque abbiamo, se già insomma non potevamo intuirlo, un'idea di quello che avrebbe fatto Trump nel suo secondo mandato. Vorrei chiederti però cos'è che ti ha colpito di più. Noi abbiamo raccontato, soprattutto con Popolare Network, ma anche con Risvolti, le preoccupazioni sui dazi per quanto riguarda il contesto locale. Continueremo a farlo anche in termini soprattutto di tenuta democratica, ma anche di reazione dal punto di vista politico, anche locale, soprattutto nazionale e internazionale. Ecco, tra migranti deportati, no? Foto di utilizzate, poi vedremo, più o meno a suon di propaganda, di voli di deportazione, promesse fatte, bracci tesi, minimum tax abolita per i big del tech e quant'altro. Cos'è che più ha lasciato in te un qualcosa che non ti aspettavi o che comunque hai reputato più importante di altri provvedimenti?
Allora, mi ha sorpreso la quantità, sono tanti questi ordini esecutivi, sono veramente tanti. È vero che è è nel potere del presidente, ma in passato nessuno ne aveva fatto un utilizzo subito immediato così massivo come ha fatto Trump. Segno che la volontà è proprio quella di accentrare nella sua figura, quindi anche a dispetto, forse vedremo poi se sarà così, anche dei vari Musk e dei vari personaggi che gli si sono affiancati nel corso della campagna elettorale e anche dopo la vittoria, ma sempre più su di sé la figura. Del resto è un secondo mandato rispetto al quale poi anche per tradizione si accelera subito, perché si sa che è, come dire, è l'ultima chance. Sono tanti, sono, diciamo, trattano una vasta serie di argomenti in perfetta linea trampiana. Dal clima ci si ritira, ma questo era già successo, se ti ricordi, durante il primo mandato di Trump, dagli accordi di Parigi sulla riduzione delle emissioni per il contenimento del riscaldamento climatico globale, sull'energia, sui diritti, sull'immigrazione, forse quello che più di tutti era stato il cavallo di battaglia, quindi da un certo punto di vista è quello che colpisce di più nei termini in cui una nazione che si è fondata sull'immigrazione, no? Sull'immigrazione che è andata anche a scapito poi, no? Delle popolazioni che invece su quella terra già vivevano, ma insomma ora qui si torna indietro di qualche secolo. Però di fatto vedere le immagini delle deportazioni, perché credo si debbano chiamare così, sono da un lato quelle più scioccanti per un sentire proprio umano, dall'altro sono paradossalmente quelle più in linea con ciò che Trump aveva detto che avrebbe fatto. Era proprio dove la sua campagna elettorale ha puntato decisa, perché sapeva di riscontrare un sentimento diffuso in larga parte degli Stati Uniti e di una popolazione di nuovi e vecchi nati statunitensi, perché appunto anche a volte ci sorprende scoprire come spesso molto favorevoli siano a queste politiche antimigratorie proprio i nuovi cittadini statunitensi, quelli che fino a poco prima erano a loro volta immigrati. Quindi si sorprende, però purtroppo va preso atto che c'è anche questo.
In questa presa d'atto, e davvero di provvedimenti ne potremmo commentare tanti, come la grazia ai responsabili dell'assalto al Campidoglio, non solo, ma di questa presa d'atto un po' ha fatto discutere la valutazione dell'ex deputata PD, stiamo parlando di Paola Concia, che ha parlato di una sinistra che sta facendo una resistenza passiva rispetto a quella che ha definito una valanga Trump sinistra svegliaci. Cioè adesso c'è bisogno davvero di uno scossone dal punto di vista politico, anche a livello nazionale, soprattutto a livello europeo, un'Europa che sembra, dice, imbambolata, tramortita.
Lo sai che io non avevo, quando l'abbiamo letta, ma mi ha colpito un po' quell'intervista della Paola Concia, passato io per ragioni mie di lavoro a Roma, avevo incrociato, ma non avevo mai dedicato troppa attenzione. La sua intervista mi ha colpito perché ci sono una serie di punti dove anche dismette alcuni temi che sono stati fino a ieri un cavallo di battaglia della sinistra. Penso per esempio al clima e all'ambiente, e qui lo dico perché anche per me, anche perché lavoro in questo settore, lo dico sinceramente, il punto di come quello che era un tema che aveva conquistato una parte centrale dell'arena di discussione, era nelle prime pagine dei giornali: il riscaldamento globale, la lotta al cambiamento, la riduzione delle emissioni, impegnava tutti, dalla politica alle aziende, i cittadini, e lentamente, più che si manifestavano gli effetti, effettivamente anche di scelte non esattamente brillanti, se posso dire, credo sia largamente diffusa l'opinione che, per esempio, l'aver imposto un modello che punta deciso sulle auto elettriche per l'Europa, senza considerare i costi che questo ha per i cittadini, i costi che ha nel riverbero sull'occupazione, i costi sociali che questo impone, oltre a tutte le difficoltà geopolitiche e strategiche rispetto a dove ci si approvvigiona, rispetto ad esempio a come poi si smaltiscono queste batterie. Ecco, è stato forse, e un ripensamento credo sia opportuno, accettando che si possa sbagliare, pur ponendosi un punto giusto, ovvero la riduzione del riscaldamento globale, per poter noi continuare a vivere su questo pianeta, perché il pianeta continuerà a vivere tranquillamente se anche noi non ci fossimo sopra, come ha fatto miliardi di anni, ma è un punto non banale. Ed è un esempio questo sulle politiche climatiche. Lei poneva anche appunto il tema dell'immigrazione: non lo possiamo affrontare solo come accogliamoli tutti, respingiamoli tutti. Ci sarà la possibilità di una gestione dei flussi? È un punto di domanda che ci sta ad oggi, perché penso che quello che volesse dire è l'opposizione muro contro muro con Trump, andando in direzione solo contraria, e non cogliere che invece in questa propaganda becera, violenta, astiosa di mancia, c'è però il toccare dei punti e dei nervi scoperti rispetto ai quali noi non siamo stati bravi forse a declinare in un'ottica che fosse veramente comprensiva di tutti. Perché in un certo senso l'auto elettrica va bene per chi in fondo se la può permettere.
È un po' il discorso che viene fatto poi anche nelle riflessioni che portiamo avanti rispetto allo scudo verde, a come viene percepito dai cittadini, o comunque un'ideologizzazione di determinate tematiche che non ha trovato una risposta in termini di strumenti concreti per far sì che non ci sia poi uno scollamento, non solo di percezione, ma anche proprio di capacità poi del cittadino di sostenere queste politiche che vengono portate avanti. E lei dice a un certo punto, anzi in conclusione: se si pensa che l'unica soluzione sia parlare del passato perché Trump parla di un futuro che non ti piace, allora siamo davvero condannati all'estinzione. E toccando tutti i nodi delicatissimi e scoperti anche che tu hai sintetizzato. Ma ti riporto dunque all'ambito del cosa farà il centro-sinistra in vista delle prossime scadenze elettorali, perché da un lato c'è stata l'idea di Franceschini che in un'intervista a Repubblica si dice ha scosso il PD, poi mi dirai anche tu se valuti questo rispetto al dire ma ognuno può andare per conto suo, non c'è bisogno del campo largo, con i 5 Stelle sostanzialmente abbastanza favorevoli, invece con un PD abbastanza insomma in crisi da questo punto di vista nella ricerca che sta portando avanti anche a livello regionale. Poi leggiamo di un sondaggio del Nazareno sul governo regionale per la Toscana. Gianni vorrebbe che la candidatura fosse lanciata a marzo, se si voterà nel 2025. Se il giudizio dei toscani sarà positivo al sondaggio, l'attuale presidente ne uscirà rafforzato. Dunque, dove stiamo andando da un punto di vista dell'area di centrosinistra per quanto riguarda le prossime scadenze?
Franceschini sempre geniale, perché sì, appunto lui è fa e disfa, si accoda ad un leader che di fatto deve solo ricevere il plauso popolare perché si sa che sarà lui, salvo poi da quella scia discostarsi appena qualche crepa si offre al cambio di stagione. E quindi Franceschini è utile tenerlo presente, perché fiuta l'aria o contribuisce a determinare questo cambio d'aria con un certo anticipo sui tempi. Il caso di questa vicenda è curioso, perché il ruolo di Schlein, dal momento in cui è stata eletta, la sua ragione politica da un punto di vista della come dire, di quale è la sua ragione del partito che incarna, è quella di una grande coalizione, una risposta al centrodestra che sa veramente unirsi poi nei grandi appuntamenti elettorali, in questo avendo anche una forza poi di riscuotere consenso anche da partiti che pure non hanno meno differenze di quelle che attraversano i partiti dello schieramento del centro-sinistra, eppure loro ci riescono. Dobbiamo riuscirci anche noi, dobbiamo accettare anche di perdere qualcosa della nostra individualità per favorire invece una idea di coalizione. Da un certo punto arriva Franceschini, nel mentre che questa, come dire, lavorio per costruire la grande coalizione, certamente, perché poi è difficile, incontra delle battute d'arresto, incontra delle difficoltà, in alcune regioni riesce, in altre non riesce, però si va in quella direzione, perché lui se ne esce tranquillamente dicendo: ma perché dover fare questa cosa della grande, ma perché non andiamo ognuno per conto suo e poi ci si vede dopo le elezioni in Parlamento? D'altronde la nostra è una repubblica parlamentare, che è vero. Quindi ecco, a me tutte le volte queste cose di Franceschini affascinano, perché essendo noi vivendo in un modello ibrido di fatto in cui volta a volta puoi accentuare più l'aspetto maggioritario, quello, e questo è un po' anche la colpa della politica di non aver mai preso una decisione di quale sia il nostro punto di riferimento, se sia un modello più di stile tedesco o altro, però Franceschini a volta un po' di qua, un po' di là, a seconda di dove sente che il vento tira, e se è uscito così sente che il vento sta tirando in una direzione nuova che giusto appunto più che al PD piace a Renzi, 5 Stelle, Calenda, tutti quelli che si trovano in delle zone, diciamo, liminali del contesto politico. Brillante Franceschini, seguiamolo, perché secondo me ci riserverà ancora delle sorprese. In regione, tuttavia, il discorso di Franceschini non tiene, perché invece la regione, diciamo, ha per proprio struttura del voto, il fatto che c'è l'elezione diretta del presidente della regione, un aspetto molto più fortemente maggioritario in cui questa logica salta e non viene e non funziona, e quindi si deve invece rincorrere almeno per ora la grande coalizione. Questa cosa del sondaggio sarà divertente, se verrà messa in campo noi la seguiremo. Gianni, qualunque cosa, però vi prego, datemi la garanzia che sarò io, giustamente, anche perché poi è anche garanzia per noi di sapere già con lecito tempo si ripresenta lui oppure altri.
Intanto il possibile, sempre più possibile candidato del centrodestra Tommasi dovrebbe incontrare Del Ghingaro in questo percorso che il Del Ghingaro, dopo l'incontro con Del Re, sta facendo al centro, ma di tutto questo avremo modo e tempo, e se avremo tempo sì, con Tommaso Ciuffoletti buttiamola in politica. A lunedì prossimo, Tommaso, buona giornata.
Ciao Chiara, buona giornata. You know, I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35. Shines on new pavement, and you don't even feel it. It's a cry back from Ben Radio's. They spent playing football.
Ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano, poi torneremo negli studi di Controradio, mi raggiungerà il newsline Raffaele Palumbo e andremo nella Piana per l'appuntamento con notizie dalla Piana. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza all'alba di stamattina è iniziato il grande ritorno degli sfollati verso il nord della striscia. Decine di migliaia di palestinesi sono in viaggio verso Gaza City e le altre martoriate città settentrionali dell'enclave. Pochissime le auto cariche di persone, bagagli, la maggior parte dei civili è a piedi, tra queste famiglie con bambini, piccoli e anziani, spinti sulle carrozzine. Nella notte i militari israeliani si sono ritirati dalle principali vie di collegamento che attraversano la striscia. per effetto dell'intesa raggiunta ieri sera con Hamas, che ha annunciato la liberazione della civile israeliana Arbel Yehud, il cui mancato rilascio sabato aveva innescato una crisi. Arbel sarà riconsegnata a Israele giovedì assieme ad altri due ostaggi. Sabato poi saranno liberati altri tre rapiti.
Il Libano rispetterà l'estensione della tregua con Israele, annunciata ieri sera dalla Casa Bianca. Lo ha dichiarato il primo ministro libanese Mikati. Gli Stati Uniti hanno mediato nuovi termini per l'accordo tra Israele ed Hezbollah e ora l'esercito di Tel Aviv ha tempo fino al 18 febbraio per ritirarsi dal Libano. I militari israeliani avrebbero dovuto lasciare il sud del paese entro la mezzanotte di ieri. A mettere in crisi l'accordo sono state anche le continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Solo nelle ultime ore i militari israeliani hanno ucciso 22 civili libanesi.
Giorgia Meloni ha risposto alle critiche per il suo viaggio in Arabia Saudita, da cui ieri ha annunciato accordi economici per circa 10 miliardi. Non c'è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi. Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici, ha detto la Presidente del Consiglio, che in passato aveva criticato duramente il regime di Riyadh e sottolineato i rapporti tra Matteo Renzi e il principe Bin Salman, con cui ieri Meloni si è incontrata.
La nave militare Cassiopea con 49 migranti a bordo è in viaggio verso l'Albania, dove è attesa entro domani mattina. Il governo ci riprova dopo che nei mesi scorsi la magistratura ha ordinato due volte di trasferire in Italia le persone salvate nel Mediterraneo e costrette a sbarcare nel paese balcanico.
E nelle scorse ore c'è stato un naufragio in acque di competenza maltese, 15 persone sono state salvate e portate a Lampedusa insieme ai corpi di due bambini, uno aveva 2 anni, l'altro ne aveva 3. Il gruppo ha raccontato di essere partito dalla Libia, alcune persone potrebbero essere rimaste disperse in mare.
In Bielorussia il presidente Aleksandr Lukashenko è stato confermato alla guida del paese. Gli ultimi dati, ormai quasi definitivi, gli attribuiscono l'86,8% dei voti delle presidenziali che si sono tenute ieri. L'affluenza è stata di oltre l'85%. Per il più stretto alleato di Putin è il 7° mandato quinquennale. L'Unione Europea ha detto che le elezioni non sono state né libere né giuste, condannando la repressione dei diritti umani che Lukashenko porta avanti da anni. L'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaya Kallas, ha chiesto l'immediato rilascio dei detenuti politici e ha annunciato che le sanzioni europee sulla Bielorussia restano in vigore.
Nel giorno della memoria della Shoah, al centro dell'attenzione internazionale ci sarà Auschwitz, liberata 80 anni fa con l'ingresso dei soldati sovietici. Nell'area in cui c'era il campo di concentramento, nelle prossime ore ci saranno le commemorazioni con una lunga serie di capi di Stato e di Governo, tra cui il Presidente della Repubblica Mattarella, ma nessuna delegazione dalla Russia, esclusa dal Museo di Auschwitz per il terzo anno di fila a causa della guerra in Ucraina. Non ci sarà nemmeno il primo ministro israeliano, Netanyahu, a cui le autorità polacche avevano assicurato che non sarebbe stato arrestato, nonostante il mandato nei suoi confronti emesso dalla Corte Penale Internazionale. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 permangono rallentamenti e code a tratti verso il capoluogo tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico urbano di Firenze. Segnaliamo che sono partiti i lavori per i cantieri per la nuova tratta della tranvia di Firenze che collega appunto il tram a Bagno a Ripoli, la linea 3.2.1. Tutti i dettagli sulle cantierizzazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente. dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara, Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Minuti e riprendiamo la linea dalla redazione di Controradio in Newsline nei nostri acquario con Raffaele Palumbo. Bentrovato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovata.
E salutiamo per notizie dalla Piana oggi in collegamento con noi Pier Francesco Nesti. Bentrovato, Pier Francesco.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori, radioascoltatori anzi.
In tutti questi spazi informativi di oggi punteggiamo anche con approfondimenti, riferimenti e soprattutto testimonianze nell'ambito del giorno della memoria. Veniamo dai tanti eventi promossi in Toscana, quello con i 2000 studenti e studentesse al Maggio Musicale di venerdì scorso, con la consegna del Pegaso alle sorelle Bucci e la loro testimonianza. Oggi in primo piano c'è un'altra testimonianza che voi avete raccolto già nei giorni scorsi. Nara, la bambina che nascondeva gli ebrei in soffitta, cugina di Narciso Parigi, vuoi dire appunto quello che gli utenti possono trovare in Piana Notizie riguardante questa testimonianza di questa donna che oggi incontrerà gli studenti della Salviati e racconterà loro la storia di come nascondeva gli ebrei?
È una storia che viene da Campi Bisenzio,
sì.
Molto, molto toccante, molto emozionante, molto anche.
No, fra l'altro, facendo un raffronto fra gli anni della guerra e gli anni di oggi, no, che sono social, che sono rapidi, istantanei, abbiamo letto con le condivisioni sui social di questo pezzo, dei vari gruppi di riferimento, in modo particolare quelli che fanno capo al comune di Campi Bisenzio, tantissimi apprezzamenti nei confronti di Nara. Nara chi è? Nara Cambi, 91 anni, tanti hanno voluto evidenziare. Nara è una villese, cioè nel senso che viveva in questa frazione di Campi, appunto denominata la villa. ai tempi della guerra, aveva 10 anni, e lei racconta che in questa stanza, una specie di soffitta nascosta della loro, dell'abitazione dove viveva con la sua famiglia, riuscivano a nascondere anche 20 persone quando c'erano i rastrellamenti dei tedeschi, ed era lei quasi che gli diceva di andare a nascondersi, gli diceva poi di poter uscire quando i tedeschi erano passati, perché racconta, pur essendo piccolina Nara, i tedeschi l'avevano presa a ben vedere, li facevano pelare le patate nelle loro cucine, e quindi diciamo aveva un rapporto, consentitemi il termine, preferenziale, ma solo per la sua tenerissima età. E oggi, appunto, come dicevi giustamente te, Chiara sarà a Firenze alla scuola Salviati, che ricordiamo ai tempi della guerra era una casa del fascio, dove incontrerà gli studenti in occasione del giorno della memoria, e siamo sicuri che sarà una testimonianza toccante, perché ricordiamo Nara ha 91 anni adesso.
Come tanti dei pochissimi purtroppo sopravvissuti a quelle vicende, stiamo parlando dell'ingresso dell'Armata Rossa nel campo di Auschwitz, Auschwitz 2, Auschwitz 3, il campo simbolo da una parte, ma anche simbolicamente il primo campo liberato che apre poi la stagione delle liberazioni dei campi, che si conclude, esatto, con il 5 di maggio, con la liberazione di Mauthausen, che, come dire, sono date simboliche. In realtà è qualcosa che è già stato liberato prima, però l'ingresso dell'Armata Rossa con i cavalli che legano le funi al cancello dove c'è scritto Arbeit macht frei è il momento veramente del simbolo della liberazione, anche se tanti saranno comunque a fare le marce della morte durante quella liberazione, non sarà finita lì.
E ricordiamo che è possibile ascoltare integralmente anche il podcast dedicato a questo ottantesimo sui nostri canali crossmediali. Parliamo di Cosa è successo, andato in onda lo scorso fine settimana, ma ancora ascoltabile anche dai canali di Spotify se cercate Cosa è successo podcast di Controradio. Ma vogliamo aggiornamenti, Pier Francesco, dal territorio della Piana, anche per quanto riguarda un appuntamento che lunedì scorso dicevamo atteso, l'assemblea pubblica promossa a Calenzano per quanto riguarda l'esplosione Eni. È stata una serata di riflessione anche sul futuro dell'area del deposito Eni.
Ma assolutamente sì, è stata un'assemblea un'assemblea partecipata, c'era il sindaco Carovani, gli assessori, alcuni degli assessori che fanno parte della sua giunta, e il sindaco è stato chiaro tutto quello che è successo il 9 di dicembre, no? Ricordiamo l'esplosione, le 5 vittime, le 2 persone ancora in coma farmacologico, deve rappresentare uno spartiacque fra il prima e il dopo. Non può ripartire, lo ha detto il sindaco, tutto come se niente fosse, e come se non fosse successo niente. Ricordiamo che c'è comunque un'inchiesta in corso, che ancora non si sa quello, l'esito a cui porterà. Certo è che le case hanno avuto danni, le aziende hanno avuto danni, cioè, insomma, l'abbiamo detto e ridetto, non è pensabile che la produzione riparta come se niente fosse, senza mettere dei paletti per evitare che possa ripetersi di nuovo qualcosa del genere.
Ecco, questa è una riflessione interessante, che ha a che fare con le norme sulla sicurezza, sul non far accadere più quello che è accaduto, di non far accadere più le manutenzioni insieme al carico ed altre questioni del genere. Esatto. Ripensare la Piana, come Carovani dice da tempo, è cosa ben più impegnativa. Pensiamo al tema delle rinnovabili, ad esempio, che, esatto, fa parte delle proposte, esatto, delle amministrazioni comunali, è una cosa molto più ampia.
No, sicuramente il tema delle rinnovabili è un tema, scusate il gioco di parole, che è al centro del dibattito non solo politico e non solo nella Piana. Quella potrebbe essere una strada da seguire, un lavoro impegnativo, un lavoro che sicuramente richiederebbe del tempo, ma da qualcosa bisogna ripartire. Ora, è vero, come hanno sottolineato in tanti, che lo stabilimento dell'Eni è lì da tanti anni e poi è stato costruito intorno. è stato edificato intorno. E vabbè, allora se sono stati commessi degli errori è perché dobbiamo continuare a commetterli, magari proviamo a cambiare strategia.
È chiaro, è chiaro. Ti sollecitiamo in conclusione invece su un botta e risposta che politicamente è stato al vetrolo, ma a noi interessa capirne i contenuti. Parliamo dei fondi per l'alluvione che ha colpito la Piana nel 2023. Nei giorni scorsi dicevamo Fratelli d'Italia ha tenuto una conferenza stampa sulle bugie della regione, così proprio intitolato l'appuntamento, e poi c'è stata una replica subito dell'assessore Ammoni, cui hanno fatto seguito altri. La regione è immobile, diceva il centrodestra, da destra solo menzogne. Qual è il punto sul quale si stanno accapigliando politicamente e forse anche strumentalmente? Dacci tu dei ragguagli.
Ma sicuramente, allora, è già da diversi mesi, se non da subito dopo l'alluvione del novembre 2023, che assistiamo a questo balletto di cifre, a questo scambio reciproco di critiche fra il centro-sinistra e il centro-destra. Il centro-sinistra che dice non ci sono stati messi abbastanza soldi dal governo, il centro-destra che ribadisce invece che i soldi ci sono stati e che non sono stati spesi bene. La conferenza stampa dell'altro giorno in sala consiliare da parte di Fratelli d'Italia era per dire, dal loro punto di vista chiaramente, che i soldi dal governo ai comuni alluvionati sono stati dati e che invece non sono stati spesi come si doveva. Stizzita la replica dell'assessore Monni, che invece ha detto che ha invitato, se così vogliamo dire, i colleghi di Fratelli d'Italia a andare a Palazzo Chigi a bussare a denari per tutte le necessità di cui a questi territori hanno bisogno.
Vedremo quello che accadrà. Insomma, la polemica è chiara. L'opposizione di destra dice sono arrivati.
Il timore, la paura, chiamatela come volete, che i cittadini che hanno avuto danni e che hanno avuto dei rimborsi, e questo lo possiamo dire, no? Non è che si dice qualcosa di errato, si ritrovino schiacciati fra le due posizioni politiche.
Infatti, per loro non è semplice. Pier Francesco Nesti, pianonotizie.it, grazie davvero, a lunedì prossimo.
Well, I just ain't got a word to say.
Happy baby, cause I'm shaking so much.
Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much.
Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much.
Well, I get so nervous when I see her eyes that shine.
Happy baby, cause I'm shaking so much.
She looks right through me and the chills run down my spine. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Well, I don't know why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Oh, well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek.
Ci spostiamo adesso nell'Alto Mugello perché torniamo a parlare di Faentina in vista di un appuntamento che si terrà il 2 febbraio. I tanti disservizi della Faentina li abbiamo ben raccontati in una diretta che tu hai fatto proprio sul posto, Raffaele.
Sì, è un posto tra l'altro appunto simbolico, dove il 2 di febbraio alle 10, proprio in quei giardini da dove abbiamo trasmesso, i giardini Dino e Sibilla della stazione di Borgo San Lorenzo, ci sarà un'iniziativa che vedrà il lancio di un manifesto per la Faentina. È un'iniziativa che riguarda gli interessati dalla Faentina, del Mugello, ma non solo, anche della Val di Sieve, che scendono appunto in piazza ancora per protestare contro i disservizi e cercare di rilanciare l'attenzione sulla linea, per parlare del futuro e di una situazione che continua a rimanere molto grave. Oggi prendere un treno, ma anche un Frecciarossa, un un altro treno, diciamo così, fa quasi paura. Ce la farò ad arrivare dove devo arrivare? Ma controlliamo, guardiamo, diciamo. Lo sa bene il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, collegato con noi. Buongiorno sindaco, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Triberti, fa impressione la quantità di amministrazioni che prenderanno parte a questa manifestazione, perché danno il senso davvero di un'arteria fondamentale, non solamente da un punto di vista infrastrutturale, ma proprio per raggiungere il posto di lavoro, di studio, una quotidianità che dal punto di vista dei trasporti con la Fantina è sempre stata purtroppo precaria.
È una precarietà che purtroppo sta mettendo in grossa difficoltà tutto il territorio, per quello che tante amministrazioni parteciperanno. Ovviamente chi è più distante, chi è più fragile viene colpito di più, ma è un tema che riguarda tutti, dal Mugello alla Val di Sieve, la Valle del Lamone, quindi è una ferrovia interregionale, quindi Brisighella e Faenza. Lo faremo tutti insieme, ma abbiamo sempre cercato di spiegare che non era un tema che riguardava solo e unicamente i pendolari, che sono quelli che più di tutti patiscono questa situazione, ma riguarda tutta la crescita e lo sviluppo la voglia di scommettere ancora sul futuro di un territorio. Infatti saranno presenti tutte le sigle sindacali, saranno presenti le associazioni di categoria di entrambe le regioni, saranno presenti associazioni importanti come Lega Ambiente, insomma tutti insieme per far sentire la nostra voce, non tanto e non solo di protesta, quanto proprio di richiesta di attenzione per il futuro.
Però questo passaggio è interessante, perché di fronte abbiamo la grave situazione di molte persone che si sentono costrette a prendere la macchina, quindi il traffico, quindi il tema dei parcheggi, quindi il tema dello scudo verde, quindi l'interessamento da parte delle città, ovviamente ad esempio Firenze, che risentiranno di questa cosa, che è una vicenda pubblica e privata allo stesso tempo, ma sappiamo che la mobilità, il diritto alla mobilità è un fatto di democrazia. Ma a fronte di questo permanere di una situazione che sembra essere diventata e comunicata come ineluttabile, voi continuate a non ritenerla tale, cioè continuate a dire no tutti i giorni, cioè se c'è un muro dall'altra parte c'è anche dalla vostra, cioè continuate a non mollare.
No, non molliamo, sarà che siamo gente di montagna, ma non molliamo, perché non possiamo accettare di mollare. C'è un diritto alla mobilità, come dicevi giustamente, ma c'è anche un diritto che è quello di poter vivere nei propri territori, quello di non essere costretti a trasferirsi. Tanti sono i problemi che stiamo vivendo ultimamente, dall'alluvione, il terremoto. Ora qui parlo come sindaco di Marradi, non come presidente dell'Unione dei Comuni, ma vale per molti altri territori. Ci sono il problema dei medici di famiglia, ci sono tanti problemi su questi territori, ma noi ci vogliamo scommettere ancora, perché sono talmente tante le potenzialità e le bellezze che questi territori hanno, che non possiamo mollare. E allora io credo che per tutto quello che dicevi prima, mi auguro e sono convinto che anche Firenze potrà partecipare, anche Firenze parteciperà, perché capiamo e comprendiamo perfettamente le motivazioni che portano lo scudo verde. Poi possiamo discutere delle modalità, non modalità degli interventi che dovrebbero essere fatti per i territori fuori dalla cintura fiorentina, ma possiamo capire quel bisogno, quell'esigenza, ma il territorio, la città deve capire le esigenze della montagna. Deve,
ecco, proprio su questo, Triberti, naturalmente non ci sono infrastrutture di serie A o di serie B, lo ribadiamo, però cosa ha provato? Sabato è stato un gran giorno, no? Per Firenze, anche in vista dell'area metropolitana, con l'inaugurazione della VAX, l'apertura dei cantieri per Bagno a Ripoli, una funzionalità di un sistema che ha visto un favore altissimo da parte dei cittadini, in una funzionalità che, se messa in pratica in modo corretto e adeguato, insomma, crea una risposta in termini sia di efficienza che di soddisfazione. Tutto ciò stride con la Fantina.
Ma Allora, in genere anche nelle cose che ho letto in tutti questi mesi si cerca sempre la divisione, lo scontro, si cerca sempre di dire non investite da una parte, dovete investire dall'altra, prima di investire da una parte dovete investire dall'altra. Io credo invece che si debba guardare a tutto tondo, credo che si debba fare un ragionamento di insieme, e in questo il resto della cintura della città metropolitana di Firenze è fondamentale. Io sono a favore, noi siamo a favore dello sviluppo della città, dello sviluppo del servizio pubblico, siamo a favore dell'utilizzo e dello sviluppo della tramvia. In questo ricordo uno dei personaggi, ci tengo a ricordare uno dei personaggi che l'ha voluta fortemente, che era un ex sindaco di Marradi, che è Beppe Matulli, che purtroppo oggi non c'è più. Ecco, io in questo ci crediamo fortemente, ma crediamo anche che non sia un provvedimento povero se non viene corredato di tutto un sistema di servizio pubblico che possa accompagnare anche i territori esterni alla città. Ma ci terrei anche a dire che deve essere anche un servizio alla città, non solo per chi va in città, parliamo di overtourism, in continuazione si sente questa parola, tanto brutta tra l'altro, ma la città di Firenze si arricchisce di un territorio metropolitano bellissimo se creiamo dei servizi per poterlo raggiungere. Qui è il senso delle associazioni di categoria che parteciperanno alla manifestazione. Il turismo è fondamentale per questi territori, ma è fondamentale anche per Firenze per arricchire la propria offerta, ma anche per decongestionare, se non quotidianamente in un sistema di massima, per decongestionare quella che è la città. E poi il collegamento dei due mari, il collegamento tra Ravenna e Firenze, che è fondamentale per tutte le persone che la attraversano e quelle anche che lo vedono come un'alternativa all'alta velocità, senza però dimenticare chi questi territori li vive, quindi i pendolari e gli studenti, chiaro, e i tanti dispersi che hanno.
Infatti, bello anche il collegamento e il ricordo non solo ideale tra un grande marradiano e la tramvia di Firenze e quella di Beppe Matulli. L'appuntamento è per domenica, il 2 di febbraio alle 10 nei giardini Dino e Sibilla della stazione di Borgo San Lorenzo. Salutiamo e ringraziamo il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto. Contro.
Give
Le 9:03 minuti, restiamo, lo faremo, l'abbiamo già fatto per la scorsa settimana, anche quest'oggi naturalmente sulla giornata della memoria, l'80esimo della liberazione di Auschwitz. Lo facciamo con una persona che è uomo di cinema e di televisione, non ci dilunghiamo, basti ricordare soltanto il film della Rai, il giorno della memoria dell'anno scorso, ma Mauro Cristiani è anche l'autore di un libro molto importante che si chiama In Silenzio, da Firenze alla strage di Tyrone Brightson. Mauro Cristiani, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Mauro Cristiani racconta una storia che parte da Firenze e che poi ci interroga anche su quest'epoca che inizia a essere l'epoca dei post-testimoni, in qualche modo, che veramente quelli rimasti in vita sono pochissimi. Che cosa racconta In Silenzio, Mauro?
Allora, In Silenzio racconta la storia di un particolare internato militare italiano. La loro vicenda sta diventando per fortuna via via sempre più nota, però ognuna poi raccoglie in sé delle peculiarità che la rendono eccezionale. Nel caso di Antonio Cesari, che ho avuto la fortuna di conoscere, di raccontare quindi la sua storia prima della sua perdita, quindi diciamo rispetto alla domanda posta, io non ho fatto altro che da fare da modesta staffetta, ho portato il testimone del suo ricordo. Lui era un giovanissimo ragazzo fiorentino mandato in guerra anzitempo, che si trovò l'8 settembre a Venezia sbandato come tanti altri, venne deportato in Germania. E di fronte alla domanda, vuoi continuare la guerra a fianco dei tedeschi e quindi alla libertà e quindi tornare in Italia con la Repubblica di Salò, sentendosi già tradito una volta dallo Stato, non fidandosi, fece la scelta che tantissimi altri, furono oltre 600.000 gli internati militari italiani, fecero, ovvero sia rifiutarono questa proposta e si trovò per un anno e mezzo a lavorare in una fabbrica bellica, in un campo di lavoro nel quale le condizioni erano terribili, come potete immaginare. Un suo compagno di branda morì di fame, c'erano malattie, ma questo è nulla rispetto a ciò che successe poi al momento della liberazione. Cioè oggi ricorrono gli 80 anni della liberazione di Auschwitz, ma alcuni posti non erano ancora liberati.
Infatti.
Il 21 aprile del 45 arrivarono i russi e liberarono il campo, solo che siccome la guerra continuava intorno dissero: non vi fidate, non, rimanete qui, vi proteggiamo noi. Questa protezione in realtà non fu così efficiente, perché la mattina del 23 arrivarono dei nazisti che, per pura crudeltà rispetto agli italiani che vivevano come traditori, quasi fosse appunto l'alibi per poter dire stiamo perdendo, la nostra disfatta è colpa vostra, li raggrupparono, si sta parlando di 130 ragazzi, 130 persone, e vennero incolonnati, portati fino a una cava di sabbia dove li attendevano una serie di mitragliatrici i poste in alto, che cominciarono a sparare implacabili finché tutti non furono morti, o almeno apparentemente morti, perché lui piccolino con il corpo di altri cadaveri che lo coprivano riuscì a fingersi morto. Vennero seppelliti, quindi passò un'intera notte sotto terra e poi riuscì la mattina dopo piano piano a scappare, riuscì a tornare in Italia, dove lo attendeva una beffa quasi ancora peggiore. E qui forse si torna al discorso della rilettura e della realtà e del come vanno raccontate le cose, ovvero sia una volta tornato in Italia si presentò al comando della Marina in cui era inquadrato e gli dissero: beh, ma tu risulti un imboscato perché sei sparito per un anno e mezzo. Per cui pensate la beffa di uno che ha passato una notte sottoterra e deve finire la leva facendo 6 mesi sott'acqua a sminare le mine nel Mediterraneo tra Civitavecchia e la Sardegna. un dolore che lo ha portato per 50 anni a non raccontare più a nessuno la sua storia, fino a che il caso, o meglio in questo caso non uno storico italiano trasferito in Germania, ha trovato una traccia, tra l'altro lasciatagli dal vescovo per una strana congiunzione. Questo storico era un comunista, quindi non dalla parte del vescovo, ma c'era comunque una stima tale per cui gli disse: no, io non so cosa sia successo a questi 130, ma dicono che siano morti tutti insieme. Se la sente, provi a cercare e veda cosa riesce a trovare. E quindi nasce una storia parallela che lo ha portato a Cesari e a convincerlo a aprirsi. E anche qui nasce quasi una nuova storia, nel senso che la figlia Patrizia mi ha raccontato che da quando si è liberato di questo peso ha quasi conosciuto un'altra persona, che è quella amabile, vitale, nonostante i 90 anni che aveva quando l'ho conosciuto, che ho avuto la fortuna appunto di incontrare io e di raccontare in questo libro.
È un libro importantissimo perché tra l'altro ci aiuta a raccontare la complessità di quello che accadde e finalmente a raccontare la complessità della storia dei militari internati, che è una storia che è stata veramente rimossa. Salutiamo anche appunto la figlia di Antonio, che se n'è andato qualche anno fa, ci ha lasciati qualche anno fa, la figlia Patrizia che citavi prima, che è anche lei una testimone importante. Grazie davvero Mauro Cristiani per questa tua testimonianza. Raccomandiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la lettura del libro In Silenzio di Mauro Cristiani, che è una lettura in più per fare memoria e farla in un momento difficile. Un'ultima sollecitazione velocissima su questo, cioè fare la memoria è importante, ma anche fare una buona riforma della scuola è importantissimo, nel senso che le nostre iniziative sono importantissime, ma se poi a scuola dobbiamo imparare le filastrocche a memoria e non capire quello che è successo,
ma ancor più mi viene da dire in un momento nel quale mezzi importanti quali X, Elon Musk eccetera rilanciano la bufala di Hitler comunista, no? Come ha affermato recentemente la leader del partito di estrema destra tedesco, chiaramente bisogna trovare gli anticorpi, gli antidoti. Forse sta a voi, sta ai giornalisti creare gli elementi per cui un domani si possa ricostruire una storia corretta. Non voglio fare assolutamente il catastrofista, ma su che cosa si baseranno le ricerche di domani? Cioè, finora attraverso oggetti, diaristica, notizie di giornali più controllati, più ristretti, chiaro, si poteva capire dove si stava andando, magari anche capendo le deformazioni, l'ideologia che stava dietro certe informazioni, ma domani di fronte a questo pullulare di deformazioni, non voglio dire fake news volontarie, ma perlomeno di deformazioni, ecco, forse sì, la scuola, come dicevate voi, può essere l'ancora di salvataggio.
Mauro Cristiani, grazie ancora per essere stato con noi e che buona giornata, grazie.
Buona giornata.
Ci scrive sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111 Sabrina, che dice: che storia commovente, importante lettura, grazie. Ci scrive Frank, che dice: che storia incredibile. Il riferimento è al libro di Mauro Cristiani, In silenzio, da Firenze alla strage di Treun-Breizen, che abbiamo raccontato qualche minuto fa, e che riporta anche la vicenda appunto degli ex internati militari e della storia che hanno vissuto con risvolti drammatici anche dopo la loro liberazione. Saluto e ringrazio il presidente della comunità ebraica di Firenze, l'artista e il musicista Enrico Fink. Buongiorno Enrico, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Enrico, giornata di 80° anniversario di iniziative, tu sei in questo momento in macchina, ti stai muovendo per una giornata di grande importanza, che però una giornata, cioè la domanda che viene da farsi, poi veniamo anche alle immancabili polemiche, perché riusciamo a fare polemiche anche sul giorno della memoria. Però, come dire, le iniziative, prima dicevamo con il nostro ospite precedente, sono veramente importanti. Però in un paese dove adesso a scuola si dovrà leggere la Bibbia, imparare le poesie a memoria. Cioè, il film sulla Segre è importantissimo, ma ce l'andiamo a vedere tu ed io. Mentre invece a scuola impariamo le filastrocche a memoria. Questo è il passaggio drammatico, secondo me.
Allora, è un periodo veramente duro e difficile, e proprio a questo serve il giorno della memoria, forse. Questo è quello che mi fa piacere ricordare tutti gli anni, piacere, che credo che dobbiamo ricordarci tutti gli anni. Cioè, il giorno della memoria a cosa serve? Serve non a fare un momento di onore per vittime di 80 anni fa, o ricordare, pure importante, chi ha sofferto 80 anni fa, ma serve a tenere l'occhio attento verso il futuro. E se quella legge ha una specificità molto precisa e ci impone di fare, la legge che ricordo l'ha voluta una persona che è comparsa di recente, che ci manca molto, Furio Colombo, ma se quella legge ci impone di fare memoria, di ragionare su quello che è successo 80 anni fa, e in particolare enuclea in qualche modo anche il tema della Shoah in maniera molto precisa, perché parla di memoria della Shoah e quindi dello sterminio degli ebrei, oltre che di tutti gli altri tutte le altre vittime del periodo nazifascista, degli oppositori politici, civili e militari, rom e sinti, diversi per orientamento, eccetera, orientamento sessuale, eccetera, eccetera. Se enuclea gli ebrei è perché l'antisemitismo è una malattia dell'Europa, dell'Italia, che quando non viene combattuta riemerge in altre forme, riemerge sotto forma di xenofobia, sotto forma di complottismi, sotto forma di pulsioni che poi vengono utilizzate da populismi con velleità totalitarie e che vediamo oggi molto forti in tutto il mondo. L'antisemitismo non è qualcosa che serve, che dobbiamo combattere per gli ebrei, per difendere gli ebrei, che non stanno come 80 anni fa e non hanno bisogno di questo. Lo facciamo per difendere la nostra società, perché quelle pulsioni poi emergono, quella stessa grammatica dell'antisemitismo riemerge sotto forme molto diverse, ma avvelena la nostra società, e lo vediamo oggi in cui fascismi di tutti i tipi riemergono e alzano la testa anche nel nostro paese.
Parlando con un amico ebreo tempo fa mi disse: guarda che il giorno della memoria è per voi, noi quello che è successo ce lo ricordiamo tutti i giorni. Si riferiva appunto a quello che dicevi tu qualche minuto fa. Ci sono delle polemiche nel resto d'Italia su delle divisioni che riguardano la comunità ebraica, l'AMPI e altre cose del genere. Peraltro un giornale ha attribuito queste divisioni anche alla città di Firenze. A Firenze non c'è nessuna divisione tra la comunità ebraica, l'ANE e dell'AMPI, che infatti sono usciti con un comunicato congiunto proprio per ribadirlo. Perché esatto, l'intelligenza del comprendere la democrazia, che è anche il senso del lavoro che tu hai fatto in questi ultimi decenni, sta proprio nella comprendere che possiamo stare insieme nelle diversità di opinioni su delle vicende di attualità. Mi riferisco ovviamente al tema di Israele, della Palestina e del Medio Oriente, cioè, perché non lasciamo non detti, però si può stare insieme, questo è il tema.
È fondamentale, questo mi fa piacere che tu lo ricordi, perché purtroppo sì, è uscito, spero che uscirà, sono in dialogo con gli amici del Manifesto perché esca una correzione a quello che è uscito l'altro giorno, che attribuiva a Firenze una divisione tra comunità ebraica e ampi. È uscito purtroppo anche su altri giornali e su altre testate, ieri tutti giù, ma appunto, come ricordavi, qui a Firenze c'è un percorso saldo, pluridecennale, non è merito soltanto della dirigenza attuale, mio o di Vania Bagni per l'ampi o Lorenzo Tombelli belli per l'anima, è merito di tutto un percorso che si fa da tempo in questa città con anche le istituzioni, e noi siamo insieme nella diversità, nel dibattito anche sincero che a volte c'è su certi temi, ma un fronte democratico antifascista è unito, forte ed è fondamentale. Siamo insieme oggi, saremo insieme per il 25 aprile, per tutte le varie manifestazioni del calendario della Repubblica. Ci ho detto, è vero come dici te, ci sono sicuramente questioni su cui è giusto discutere. Io su questo lo ricordavo tempo fa, pochi giorni fa, anche in un messaggio della mia comunità. La comunità non rifugge dal discutere la guerra cui speriamo di stare vedendo un inizio di fine con questa tregua di questi giorni. Stiamo molto attenti a non mescolare e a non sostituire al giorno della memoria, che come dicevo ha un'importanza molto specifica per la tenuta antifascista del nostro paese, e non sostituire a quel giorno, a questa rievocazione, altro, ma non ci tiriamo indietro assolutamente, anzi io credo che questo sia la voce che deve alzarsi con forza e che viene dimostrata dal fatto che siamo in dialogo insieme, accanto, con sensibilità diverse, con associazioni come ampi eccetera. La voce che deve uscire forte da Firenze è quella della ricerca del dialogo, delle parole di pace. Io dico sempre, diffidate da tutte quelle visioni che ci sono da entrambe le parti, purtroppo. Anche ieri ci sono state dichiarazioni, vabbè, lasciamo stare, anche in America dal nuovo presidente, terrorizzanti su questo tema. Ci sono da entrambe le parti posizioni che vogliono la pace, ci sono da entrambe le parti posizioni che invece vogliono la vittoria, che ritengono che la regione stia da una parte sola. Diffidate di queste ultime. Lavoriamo per rafforzare in entrambi i campi chi desidera trovare pace, anche tra Israele e Palestina, e non dimentichiamo appunto che il nostro ruolo qui nel nostro paese è quello di costruire un dialogo fra le realtà, che parte da una riflessione, di nuovo, sul nostro passato, sulle pulsioni che spesso hanno la forma dell'antisemitismo che emergono nel nostro paese.
Ci spaventa l'epoca senza più testimoni diretti? O comunque è stato fatto comunque un lavoro importante, i treni della memoria, le tante iniziative, le generazioni che si sono formate con le voci e le testimonianze di chi è stato in quei luoghi di morte? Siamo spaventati da quest'epoca dei post testimoni o abbiamo le spalle larghe, Enrico?
Spaventati forse no, però è chiaro che la vigilanza deve essere alta, lo sappiamo da sempre, i testimoni vanno a sparire, a noi generazioni successive il compito di comprendere che cosa dobbiamo prendere da questa memoria, quello che dicevo all'inizio. Dobbiamo comprendere da questa memoria, dal fatto che la generazione dei nostri nonni e bisnonni ha potuto vivere in un paese, accettare di vivere in un paese in cui il razzismo era legge dello Stato e i nostri nonni e i nostri bisnonni non erano peggiori di noi, da questo fatto dobbiamo comprendere che ci sono delle radici pericolose nella nostra società che vanno affrontate, viste a viso aperto, non nascondersene. E questo è un compito che oggi spetta a noi, non possiamo più affidarci appunto ai testimoni, a Interracina o alle linee segre o alle figure che hanno vissuto in prima persona quegli anni. Dobbiamo farlo noi e farcele queste spalle larghe.
Enrico Fink, grazie e buon viaggio.
Grazie a te.
Le 9.28 Mirko Roppolo con voi, poi arriva Benedetto Ferrara a ovest di Padalino, l'informazione regionale ritorna alle 12.45, ma tra poco alle 9.30 arriva per questo lunedì 27 gennaio 2025 come sempre il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.